Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
La montagna, per solito, è un mondo rozzo, un mondo a parte dalle civiltà, creazione delle città e dei paesi della pianura. La sua storia sta nel non averne, nel restare abbastanza regolarmente ai margini delle grandi correnti incivilitrici, sebbene scorrano con lentezza. La montagna respinge la grande storia, gli oneri come i benefici e i prodotti più perfetti della civiltà. La montagna è proprio questo, una fabbrica di uomini.
Erano alcune citazioni tratte dall'opera di Fernand Braudel, Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II, che hanno segnato gli studi storici sull'ambiente montano. In realtà le regioni alpine erano tutt'altro che chiuse e isolate, impegnate in una continua lotta per la sopravvivenza, come si è ritenuto per molto tempo. Le ricerche storiche più recenti hanno infatti proposto un modello nuovo, alternativo a quello elaborato dal grande storico francese, secondo il quale, come abbiamo sentito poco fa, la montagna era una fabbrica di uomini spinti verso la pianura dalla pressione demografica e dalla necessità economica. Una visione tradizionale che vedeva nella povertà della montagna e nel conseguente squilibrio tra risorse e popolazione la causa principale del periodico travaso degli uomini verso la pianura. A questo modello gli studiosi hanno contrapposto un quadro più articolato e dinamico, secondo il quale il mondo alpino centrale, segnato da una fortissima emigrazione maschile, si è configurato come una vera e propria economia dell'assenza, che oltre ad assicurare redditi e non di rado benessere, ha segnato i destini di numerose generazioni, il ciclo della vita individuale, tra cui le stagioni della nascita e il momento del matrimonio. Un quadro di ricerche che si è arricchito negli ultimi anni grazie alle attività del Laboratorio di Storia delle Alpi dell'Università della Svizzera Italiana, testimoniate dalla raccolta di scritti Le Alpi di Clio, pubblicata dall'editore Dadò in occasione del ventennale dell'Istituto. Ne abbiamo parlato con il coordinatore Luigi Lorenzetti, docente all'USI, e con gli storici Stefania Bianchi, Alessandro Pastore e Pierpaolo Viazzo. Luigi Lorenzetti, Le Alpi di Clio, un libro che testimonia la ricchezza di studi e approcci al mondo alpino. Si può dire che il volume tracci un bilancio di questo ventennio di ricerche sull'arco alpino?
Il volume raccoglie 16 brevi saggi, sono saggi agili, non molto lunghi, insomma di 6-7 pagine, di storici, geografi, architetti, di profondi conoscitori del mondo alpino, e attraverso di essi si è voluto cercare di offrire una panoramica, certo incompleta, parziale, ma comunque significativa della ricerca sulla storia del mondo alpino attuale. Una panoramica che direi negli ultimi anni si è arricchita di innumerevoli nuovi sentieri, di nuove tematiche che spaziano dalla storia culturale e religiosa, alla storia economica e sociale, la storia materiale, la storia del clima, la storia del turismo, la storia ambientale, appunto imboccando nuove vie, nuove problematiche, nuovi metodi, nuovi approcci. E dunque credo che il libro cerchi in modo agile di dare una piccola idea ai lettori anche di come si sta muovendo attualmente la ricerca storica sulle Alpi attraverso varie prospettive a vari sentieri di analisi. L'intento, tra l'altro, di questi brevi saggi non è solo quello di presentare delle piste, dei temi di ricerca, ma è anche un obiettivo quasi pedagogico, se così posso dire, quello di far comprendere ai lettori che la storia rimane un imprescindibile strumento per leggere il mondo attuale. Penso ad esempio all'attuale dibattito sul tema dei beni comuni, delle cosiddette azioni collettive. Ecco, questo tema ha assunto un richiamo direi globale da quando nel 2009 Elinor Ostrom, una ricercatrice americana, è stata insignita del premio Nobel per l'economia. Ora, per secoli, come sappiamo, le Alpi sono state un luogo di elezione di queste forme di gestione collettiva delle risorse. Ne hanno assicurato per secoli una gestione sostenibile, spingendo proprio per questo negli ultimi anni molti ricercatori a interrogarsi sulla loro attualità, su come trasporre le loro logiche al sistema economico odierno. Tra l'altro questo tema viene affrontato sia da Pierpaolo Viazzo sia da Annelise Ed, riferendosi nello specifico ai beni comuni svizzeri, vale a dire i beni patrimoniali, ma penso anche ad esempio ad altri temi che attraverso la storia possiamo rileggere anche alla luce delle problematiche attuali. Penso al tema dell'industrializzazione e della successiva deindustrializzazione.
Pierpaolo Viazzo, con i suoi studi e in particolare il suo libro Comunità Alpine, lei ha contribuito a mettere in discussione l'immagine di una società montana, isolata e povera, condannata all'arretratezza da un ambiente ostile, da un regime demografico primitivo. Cosa è cambiato oggi negli studi storici alla luce dei nuovi scenari sociodemografici che vedono un ripopolamento delle regioni di montagna?
Quello che è cambiato forse di più negli studi storici, quindi una maggiore sensibilità, ecco, alla composizione variegata delle popolazioni, delle comunità cosiddette locali alpine. In uno dei saggi contenuti in questo volume, Le Alpi di Clio, viene sottolineato come questo abbia portato a riflettere anche su queste concezioni, nuovi abitanti, nuovi montanari, vecchi montanari. Ecco, che cosa significa questo? Ovviamente gli storici hanno potuto esplorare questa dimensione appunto dell'essere montanari, essere locali, essere autoctoni. È stato uno stimolo per esplorare questa dimensione, peraltro cruciale, su un periodo cronologicamente lungo.
Si può dire comunque che la montagna rispetto al passato abbia vissuto un ripopolamento?
Ovviamente ripopolamento penso di sì. Ecco, bisogna non confondere, diciamo, il termine ripopolamento o neoinsediamento, come alcuni preferiscono dire, con crescita di popolazione. Questo mi sembra molto importante. In molte parti delle Alpi si vede anche una crescita di popolazione, in altre parti la popolazione può anche continuare a scendere, però c'è, diciamo, un turnover di popolazione che porta a mutamenti nella composizione, ecco, per cui fino a poco tempo fa dalla montagna solo si scendeva. Invece adesso c'è un cosiddetto ritorno alla montagna, anche se qualcuno dice giustamente che è un ritorno senza partenza.
In che misura è possibile ridar vita al paradosso alpino che in età moderna aveva permesso alle Alpi di diventare spazi pienamente integrati e partecipi della vita economica e culturale europea, nel contempo beneficiare di livelli analoghi a quelli delle aree urbane?
Forse ecco, livelli analoghi mi sembra sia il concetto chiave, perché è indubbio che soprattutto a partire, dipende dalle varie parti delle Alpi, ma tra la metà dell'Ottocento e la guerra mondiale, si è prodotto un processo di modernizzazione che certo ha portato qualcosa alla montagna, strade per esempio che hanno permesso delle migliori comunicazioni, ma di fatto talvolta queste strade, come ha dimostrato un lavoro recente, in realtà hanno favorito un esodo. E di fatto comunque è venuto a crearsi una netta disparità tra montagne che un po' si erano modernizzate e pianure, città che molto si erano modernizzate. Direi, come si suol dire, diciamo, oggi la sfida è quella di permettere a questi neoabitanti, potenziali altri neoabitanti, se ne parla molto anche in questo periodo di crisi legato all'epidemia, eccetera, ecco, di permettere di fruire, ecco, di servizi e di infrastrutture che consentano non soltanto, diciamo, una salita momentanea alla montagna, ma anche una permanenza. Ecco, questo è evidentemente ricolmare questo svantaggio. Ovviamente il caso più ovvio è quello del digital divide, ecco, se ne parla moltissimo, ma ce ne sono molti altri.
L'attuale inversione di tendenza, professor Viazzo, non rappresenta una novità. A partire dal 1500 la storia demografica alpina appare percorsa, come lei scrive, da un moto ondoso in cui i periodi di decrescita della popolazione si alternano a periodi di crescita. Che differenza c'è tra la crescita registrata nei secoli dell'antico regime e quella dei nostri giorni?
Direi che Una differenza molto evidente è questa, che i periodi di crescita osservati, diciamo, in antico regime, quindi dal 1500 circa fino al 1800 o anche 1900 a seconda delle varie parti, erano dovute a cali della mortalità e a crescite della fecondità, quindi era un periodo di crescita dovuto al cosiddetto saldo naturale. Invece la ripresa demografica che si è osservata e si osserva in molte parti delle Alpi oggi è dovuta esclusivamente a un saldo migratorio, cioè sono più le persone che salgono che non le persone che se ne vanno. Se posso dire una cosa, ecco, forse questa inattesa, questo inatteso ritorno alla montagna, diciamo così, ha stimolato gli storici a, come dicevo prima, anche a guardare al passato, per cui emergono delle fasi molto diverse. In pratica c'è stato un periodo medievale in cui le Alpi, se non proprio vuote, erano poco densamente popolato e quindi c'è stato un periodo di migrazione e popolamento. Io mi sono occupato per esempio di popolazioni Walser, nel 200-300 erano neomontanari, diciamo nelle valli del Monte Rosa, ecco, per intenderci. Poi c'è stato, e questo non è messo bene in evidenza degli storici come Jean Mathieu o Anneliese Hedd-König, c'è stato un periodo che va fino al 1600 in cui i confini delle comunità locali erano porosi e aperti. E talvolta, ecco, diciamo, nuovi immigrati erano accolti favorevolmente perché andavano a colmare talvolta dei vuoti lasciati, perché no, da epidemie. Dal 1600 al 1900 il quadro cambia molto, in quanto le comunità si chiudono e in pratica, se si fa eccezione, rappresentate da comunità minerarie che conoscevano invece immigrazione di personale specializzato e un po' più tardi, su scala anche maggiore, località turistiche. Ecco, diciamo che l'insediamento nelle comunità ad alta quota, la violazione, potremmo quasi dire, di confini regionali o comunali, diventa qualcosa di molto molto raro, quindi non entra più nessuno, ma la popolazione si mantiene stabile o anche cresce dovuto appunto a questi saldi naturali positivi di cui dicevo. E quindi c'è un lungo periodo in cui nessuno entra, nessuno sale, poi c'è un periodo indubbio di esodo montano, ecco, e questo esodo montano è stato visto da noi come un qualche cosa, come dire, di nuovo e di soprattutto di irreversibile. Invece si è visto che non è qualcosa di irreversibile, tutti questi nuovi movimenti ce lo testimoniano, ecco.
Stefania Bianchi, nelle regioni alpine della Svizzera italiana il calendario della quotidianità era determinato dalla fisionomia dei luoghi e nel contempo dalle abitudini dei loro abitanti, le cui esistenze erano segnate da diversi tipi di emigrazione. Quali in particolare?
Le emigrazioni in particolare sono quelli che noi pensiamo e consideriamo di lungo o corto periodo, ma prima di entrare nello specifico vorrei fare una premessa importante, due premesse importanti. La prima è che comunque la natura del suolo è sovrana ed è quella che determina praticamente regimi comunitari, strategie dell'uso delle risorse, gestione dello spazio e quindi implica anche la necessità di ottimizzare il tempo. L'altro presupposto sta nel fatto che la Svizzera italiana è veramente un mondo molto frammentato, non solo in termini di pesi, misure, monete, ma appunto persino da questo calendario che io ho definito liturgico produttivo, perché indicava precise scadenze destinate ad organizzare il lavoro e anche il riposo. Sappiamo appunto che dalle montagne partivano per lo più braccia di fatica, che all'estero svolgevano umili lavori come i facchini, i fumisti, cocchieri, spazzacamini, insomma brentatori, fruttaroli, secondo una periodizzazione ritmata anche da partenze autunnali e da ritorni estivi, che è un po' diversa dalla situazione che si invece incontriamo per le regioni dei laghi, dove la specializzazione si incentra nei settori motori dell'edilizia, quindi architetti, ingegneri, marmorari, ma poi anche fornaciai, ma soprattutto muratori. E quindi di regola qui le partenze erano segnate dall'avvicinarsi della primavera e i ritorni legati soprattutto alle festività natalizie. E questo lo si vede molto bene anche dai dati dei rogiti notarili che si concentrano nei mesi tra dicembre e gennaio e quelli anche dei matrimoni. Chiaro che pur nei diversi regimi migratori i tempi e i luoghi sono scanditi dalla domanda e dell'offerta e anche dal grado di specializzazione, che riguarda non solo le professioni più qualificate dei diversi settori dell'edilizia, ma anche attività più umili come quelle delle braccia di fatica. I facchini del porto hanno una struttura piramidale nell'organizzazione del lavoro, i facchini a Milano per i trasporti pure, dalla sostra fino a chi dà il fieno alle bestie, in sostanza. Dunque, a dipendenza delle competenze, si aveva un pendolarismo che poteva variare dall'emigrazione propriamente stagionale a quella periodica, che poteva diventare dal lungo periodo anche definitiva, laddove naturalmente la famiglia aveva raggiunto, diciamo, il cosiddetto successo professionale. E poi un altro fattore fondamentale che determina questi tempi sono veramente i costi e la durata dei viaggi. E anche questo non è una priorità solo delle maestranze, diciamo, più ricche, più specializzate, perché se pensiamo alla città di Vienna ci vanno sì gli stuccatori intorno al 600 in numero molto importante, ma ci vanno anche gli spazzacamini. Chiaro che più ci si allontana, più il viaggio incide, sia in termini appunto di tempi e sia in termini soprattutto di costi. E lo stesso vale per il rimpatrio, che sottostà a questa disponibilità di liquidi e quindi dipende dal guadagno fatto, e contemporaneamente dipende anche dalle contingenze del lavoro. E questo è un po' il panorama dell'età moderna, ma l'antico regime finirà e con essa anche privilegi legati agli ordini, e quindi per esempio il mercato edilizio va scemando, perché il ruolo delle corti e anche il ruolo della chiesa in tempo di controriforma calano via più e si guarderà ad altre mete anche, diciamo, stimolate dallo sviluppo industriale, dallo sviluppo dei trasporti e da tutte le altre implicazioni che portano con sé, e quindi naturalmente anche qui la percezione dello spazio e del tempo avranno altre valenze e lasceranno il posto appunto a una nuova emigrazione, quella transoceanica, verso nuovi presunti paesi della cuccagna.
Alessandro Pastore, in passato l'attenzione degli studiosi si era rivolta alle motivazioni dell'abbandono della montagna, nonché alle città e alle aree di insediamento dei migranti che lasciavano le vallate alpine. Meno conosciuta è la migrazione da montagna a montagna. Quali forme ha assunto nel passato?
La migrazione dall'alto verso il basso, dalla montagna alla pianura, ha suscitato più volte l'attenzione di storici, antropologi, sociologi. Certo, non si afferma più come una volta che la montagna è stata solo una fabbrica di uomini a uso di città, come scrisse Fernand Braudel, ma è vero però che una serie di mestieri applicati soprattutto in ambiente cittadino, pensiamo agli spazzacamini, contava su un personale che veniva reclutato proprio nei borghi delle vallate alpine. In misura forse minore vi erano anche quegli spostamenti di uomini che si muovevano, come possiamo dire, orizzontalmente, no? Lungo l'arco alpino, per svolgere attività nelle quali si erano specializzati. Soprattutto pensiamo ai lavori stagionali che coinvolgono l'economia agricolo-pastorale, l'economia dei boschi. Ed è stato merito proprio di uno storico ticinese scomparso, purtroppo Raffaello Ceschi, quello di aver messo in luce, soprattutto per il XIX secolo, per l'Ottocento, queste dinamiche che coinvolgono quelle terre alte che si affacciano sui laghi prealpini, poi la Val d'Ossola e la Valsesi in Piemonte, la Valtellina e le valli che fanno capo a Bergamo, a Brescia e naturalmente la Svizzera italiana. E questo avviene dentro una fascia di interscambio e di integrazione dei mercati di lavoro alpini. Ma talora però la logica della domanda e dell'offerta si incrocia con aspetti che una volta si sarebbero detti sovrastrutturali. Per esempio nelle Alpi orientali, nella Carnia, che è quella regione montagnosa che confina a nord con la Carinzia austriaca, vi erano numerosi ambulanti che portavano in vendita le loro merci nel Cinquecento, nella seconda metà del Cinquecento, portando in patria, la Carinzia era allora in larga parte protestante, opinioni e pratiche proprie della riforma. E in questo modo si alimentava un circuito che potremmo chiamare weberiano, di scambio tra economia e religione.
È soprattutto sul terreno della storia, del dissenso ereticale, del controllo inquisitoriale, dei conflitti di religione che si sono orientate le ricerche sull'immigrazione e sull'insediamento permanente degli individui e dei gruppi che si sono rifugiati nelle Alpi. Professor Pastore, in che misura le espulsioni forzate hanno rimodellato la geografia sociale dell'età moderna dando vita a comunità di diaspora?
Ecco, è una domanda complessa e certamente difficile affrontare in brevità, una domanda che ha dato vita a indagini, come ha detto lei, dibattiti di grande interesse e di grande spessore. Ma molto schematicamente, per quanto riguarda la provenienza dal sud delle Alpi, il territorio che ha raccolto il maggior numero di esuli per motivi di religione è stato nel Cinquecento la Valtellina, con estendendosi nella Val Poschiavo grigionese e Chiavenna, proseguendo in direzione della Bregaglia verso l'Engadina, e per molti di loro è stata una sosta temporanea, una tappa intermedia prima di raggiungere città come Ginevra, Basilea, Zurigo, mete anche più lontane. Peraltro invece si è trattato di un insediamento stabile. Comunità di diaspora, certamente cementate da una fede condivisa, dall'esperienza drammatica, dalla fuga dalla propria città, della perdita quindi delle reti di riferimento e anche dall'abbandono proprio dei beni materiali. Ma si tratta anche di comunità che possono inserirsi in un tessuto economico, sociale e culturale, pur rivendicando una propria appartenenza di fede, ma non vivendo in maniera isolata, come dire, autoesclusi dal contesto. E diciamo, non è solo una formazione così teorica, campata in aria, ma è dimostrata dalle attività commerciali, dai contratti di compravendita, dalla casistica dei matrimoni misti, ma diciamo anche dall'altro versante della medaglia, da dissidi e scontri tra le confessioni religiose che culminano per questo territorio nel Sacro Macello di Valtellina del 1620. E sono dunque percorsi che potremmo dire percorsi di vita a geometria variabile, da cui emergono pratiche sociali che sono di integrazione o di rifiuto, di assimilazione o di marginalità. E sono pratiche che è possibile certamente cogliere al di fuori di questo contesto, nelle città e nei borghi delle pianure altrove in Europa. Pensiamo ad esempio a cosa ha rappresentato in una grande dimensione la revoca dell'editto di Nantes per i protestanti francesi, e quindi i flussi di migrazione che questo editto ha generato a partire dal 1685. Ma sono pratiche che però trovano nel mondo alpino una sorta di laboratorio in cui, come ha scritto proprio Luigi Lorenzetti, meccanismi di apertura e meccanismi di chiusura agiscono non solo, come dire, in senso generale, ma anche all'interno dei singoli aspetti delle comunità e della vita locale.
Nei numerosi saggi raccolti nel volume Le Alpi di Clio, scritti per i 20 anni del Laboratorio di Storia delle Alpi 2000-2020, curato da Luigi Lorenzetti e pubblicato dall'editore Dadò, troverete i riferimenti bibliografici agli studi sul mondo alpino. Brigitte Schwarz vi ringrazia per averci seguiti e vi augura buona continuazione d'ascolto con i nostri programmi.